Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Questo video vi è offerto dal nostro partner NordVPN. Tutti i dittatori nella storia hanno avuto delle passioni o delle vere e proprie ossessioni. Ma se noi analizziamo uno dei maggiori dittatori, o uno di quelli che arriva immediatamente in mente se si pensa alla dittatura, cioè Adolf Hitler, si trovano tante stranezze. La sua passione per il cane Blondi, la sua passione per Wagner, oppure la sua stretta amicizia con un architetto poi nominato addirittura ministro degli armamenti. Cosa ci azzecchi l'architettura con l'organizzazione industriale lo sapeva solo Hitler, per quanto la sua scelta si rivelò abbastanza felice. Eppure quell'uomo, l'architetto di Hitler, chiamato anche l'architetto del diavolo, avrebbe rivestito un ruolo molto più importante di quello di semplice realizzatore delle fantasie architettoniche del Führer. Sarebbe stato l'esecutore fedele, ma fino a un certo punto, dei suoi desiderata. E nel dopoguerra avrebbe avuto un ruolo prima da testimone e poi successivamente da incolpato non più punibile, che ci dovrebbe far riflettere. Il nostro personaggio di oggi è Albert Speer, l'architetto prediletto di Hitler, nonché uno degli uomini più interessanti della cerchia ristretta del dittatore nazista. A proposito di passioni, c'è chi ha fatto della protezione digitale non solo la propria passione, ma anche, soprattutto, la propria mission aziendale. È il caso dei nostri amici e sostenitori di NordVPN. Il nostro sponsor e sostenitore NordVPN vi propone una grandiosa offerta. Per aderire basta cliccare sul link che trovate qui sotto o in descrizione del video e prevede uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali, sempre con la solita forma: 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. Il mondo NordVPN propone diversi vantaggi, a cominciare dall'accesso a contenuti streaming internazionali non disponibili nel nostro paese per blocchi di vario tipo, e poi una sicurezza migliorata su tutti i wifi pubblici, pensate a quelli degli aeroporti, delle stazioni e chiaramente degli hotel, quindi l'ideale per chi viaggia. Ma molti si domanderanno: perché devo pagare un servizio di VPN come NordVPN e non utilizzare una VPN gratuita? Uno dei modi principali in cui le VPN gratis guadagnano è attraverso la vendita dei vostri dati personali. A chi? Ai broker. Le aziende pubblicitarie acquistano poi questi dati per scoprire di più sulle abitudini d'acquisto degli utenti, così da rendere più efficaci le proprie campagne, che vanno a vostro scapito. L'esatto contrario di NordVPN, che ha un prezzo decisamente ragionevole, anzi molto, molto conveniente, vi dà la sicurezza di poter navigare in totale tranquillità, al riparo da curiosi, da spioni, come a volte ne incrociamo nei nostri video, o da malintenzionati, con la possibilità di accedere a contenuti validi in tutto il mondo e con la piena garanzia, soddisfatti o rimborsati. Beh, cosa volete di più?
Ah, non lo so io!
Come fa un architetto a entrare nella cerchia ristretta di un dittatore paranoico e ossessivo come Hitler? È una domanda interessante. Per rispondere, dobbiamo andare alle radici personali di Hitler. Hitler, lo sapete, nasce in una famiglia austriaca, ha velleità artistiche, ma viene respinto dall'Accademia di Belle Arti a Vienna. I suoi disegni non piacciono, non vengono ritenuti artistici, anzi viene instradato involontariamente da alcuni professori proprio verso l'architettura, addirittura l'ingegneria. I suoi disegni, le sue figure non sono armoniche, sembrano dei palazzi. Questo gli viene detto, ma lui non ne vuol sapere. Solo parecchi anni dopo, siamo già negli anni 30, quando il nazismo si afferma sempre di più in Germania fino a prendere il controllo del paese e a modellarlo a propria immagine e somiglianza, solo allora Hitler riscopre questa sua vena architettonica. Non è l'unica vena artistica che riscopre, una mai sopita è la passione per Wagner, una passione che lo accompagna dalla giovinezza in avanti, al punto da costringere tutto il Gotha del partito a partecipare al festival wagneriano annuale a Bayreuth. Ma non c'è solo questo, c'è molto di più. C'è quella passione per l'architettura che ritorna dopo il rogo del Reichstag, uno degli episodi più oscuri all'interno della scalata al potere del partito nazista. Il Reichstag, il Parlamento del Reich, viene dato alle fiamme, ufficialmente da un estremista comunista straniero, anche se molti indizi portano verso un episodio di autoteppismo fatto dalle SA per ordine di Hitler stesso o di qualcuno della sua cerchia. Fatto sta che dopo il rogo si propone una ricostruzione del Reichstag, ma non solo, anche una ristrutturazione della cancelleria. E per quest'ultimo ruolo di ristrutturazione viene coinvolto un giovane architetto, si chiama Albert Speer, e non ha ancora 30 anni. È un professionista affermato, ha svolto studi di grande valore, è stato allievo di un grande architetto come Heinrich Tessenow, ha collaborato con studi di spessore dell'ambiente, ma non è quello che si direbbe un nazista della prima ora. Ha preso la tessera solo nel 1931, dopo insistenze da parte dei suoi studenti alla facoltà di architettura, che lo spingevano a frequentare almeno qualche riunione, almeno qualche adunata del sempre più forte partito nazista. Speer si era sempre tenuto distante dalla politica, non aveva mai fatto trapelare né simpatie né avversioni. È rimasto in equilibrio, uno dei pochi tedeschi capace tra il fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 di restare equidistante da un ambiente sempre più turbolento. Ricordiamo che la Germania in quel periodo, fra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, vive giorni molto tumultuosi. Il crollo dell'economia, il crollo del marco che non vale la carta e l'inchiostro con cui viene stampata la moneta, la politica che diventa frenetica, le marce delle SA nelle strade, le aggressioni agli avversari, il Parlamento che si scioglie più e più volte incapace di sostenere un esecutivo, il vecchio presidente von Hindenburg che alla fine è costretto, dopo aver fallito con von Papen e con von Schleicher, a incaricare lui, l'odiato Adolf Hitler, il caporaletto coi baffetti, un uomo che è agli antipodi rispetto alle tradizioni rappresentate da Hindenburg. E quell'uomo coi baffetti ha dei progetti in mente decisamente grandiosi, anche a livello scenico. È il periodo in cui in Germania si afferma l'arte figurativa di Josef Thorak, uno scultore che incarna nelle proprie opere la fisicità e il cameratismo portati avanti come idea proprio dal nazismo. Le opere di Thorak sono inconfondibili, vengono viste un po' ovunque. Addirittura arrivano all'Esposizione Mondiale di Parigi nel 1937 dominando il padiglione dedicato alla Germania. Scherzosamente anche all'interno degli ambienti nazisti lo scultore viene chiamato Thorax per la sua predilezione per i toraci muscolosi delle sue realizzazioni. Ma questa è un'altra storia. Thorak comunque è ben conosciuto anche da Speer, che lo ha studiato. Certo, uno è uno scultore, un altro un architetto, ma l'arte dell'estetica, è chiaro, a volte va a braccetto. Speer viene presentato a Hitler come un giovane architetto di ottime formazioni e capacità, disposto anche a realizzare i sogni più arditi a livello visivo del futuro dittatore. Futuro dittatore che ha voglia di celebrare, poco dopo la sua ascesa al potere, proprio il mito del nazismo. Lo fa al raduno di Norimberga, quel raduno che verrà immortalato dalla regista Leni Riefenstahl con un film, Triumph des Willens, il trionfo della volontà, uno dei capolavori della Riefenstahl assieme a Olimpia. E in quel film si possono vedere le prime vere realizzazioni di Speer. Speer che all'inizio non crede troppo a Hitler, è un po' diffidente. Ma quando Hitler gli apre un credito sostanzialmente infinito, Speer non diciamo che ha una folgorazione, piuttosto capisce di avere un'opportunità incredibile. Capisce di essere Faust davanti a Mefistofele. Capisce di poter vendere l'anima al diavolo per veder realizzati i propri progetti, anche quelli più grandiosi, anche quelli teoricamente irrealizzabili. Speer cura l'allestimento dello stadio Zeppelin per il raduno di Norimberga e da quel momento in avanti diventa l'architetto prediletto di Hitler, ma non solo per allestimenti o per la ristrutturazione della cancelleria o per il nuovo Reichstag, no, per molto di più, perché Hitler ha in mente una ristrutturazione, anzi un rifacimento totale del mondo. Di questo ci resta un plastico. Un plastico fatto realizzare da Hitler su progetto di Speer, che si chiama Welthauptstadt Germania, capitale del mondo Germania. È un plastico di quella che dovrebbe essere la nuova Berlino dopo che il nazismo avrà vinto la guerra e conquistato praticamente il globo. Berlino dovrà diventare Germania, la nuova megalopoli capitale dell'intero pianeta. Una megalopoli basata su un insieme tra l'arte classica e gli ultimi ritrovati, abbandonando però l'architettura razionalista. Il plastico di Welthauptstadt Germania è qualcosa di affascinante, ma anche di pericoloso. Viene tutto modellato semplicemente per rendere più grande, più affascinante, più efficiente, più maestoso ciò che già esiste. L'Arco di Trionfo, modellato sugli esempi che già esistono, ad esempio quello francese, ma più grande. La cupola del nuovo Reichstag, più grande di quella del Pantheon, molto più grande. È tutto un esagerazione, un voler magnificare quello che dovrebbe essere il punto focale della nuova razza superiore, la razza ariana, l'idea di Hitler di dominare il mondo. Hitler spende diverse ore al tavolo da disegno assieme a Speer. Sottrae quelle ore anche al governo della nazione e successivamente, quando scoppia la guerra, alla conduzione degli affari bellici. Eppure lo fa molto volentieri, perché non è tanto una distrazione quanto un impegno verso il futuro. Hitler è convinto di riuscire a vincere la guerra, è convinto che i suoi sogni diventeranno realtà. Per fortuna non lo diventeranno mai. Speer in tutto questo lo accompagna, gli dimostra cosa è fattibile, cosa va rivisto, sempre ottenendo suggerimenti, sempre ottenendo possibilità di ulteriore lavoro. La prospettiva inizia a cambiare più tardi, nel 1942. Perché? Non è tanto in funzione di ciò che sta avvenendo sui campi di battaglia. Ricordiamo che il 1942 e l'inizio del 43 è il punto di svolta della Seconda Guerra Mondiale. È un punto di svolta che inizia alle Midway, giugno del 42, prosegue a El Alamein fine ottobre, inizio novembre del 42, si chiude a Stalingrado a fine gennaio del 43. Sono le tre battaglie che svoltano il corso della Seconda Guerra Mondiale. Ma nel 42 muore Fritz Todt. Chi era Fritz Todt? Era un ingegnere, soprattutto era il ministro degli armamenti e dell'industria pesante tedesca. Alla morte di Todt, Albert Speer viene inaspettatamente nominato suo successore. Strano, un architetto al posto di un ingegnere nell'organizzazione tanto delle opere difensive quanto soprattutto della realizzazione di armamenti. È un qualcosa che fa storcere il naso a diversi maggiorenti all'interno della sfera del partito nazista e ancora di più nella schiera dei generali. Speer viene visto semplicemente come un lacchè di Hitler. Sì, il suo architetto, l'uomo con cui il dittatore si balocca al tavolo da disegno, che immagina grandi, grandissime, enormi costruzioni per il futuro, non è abituato a gestire sul campo ciò che va fatto immediatamente. Non è abituato a gestire i ritmi produttivi. Speer però zittisce con i fatti i suoi critici. Dimostra in breve tempo di riuscire a prendere le redini dell'industria bellica tedesca e a proseguire il lavoro di Todt senza intoppi. Anzi, per certi versi, migliorando la gestione. Ad esempio, fronteggiando la necessità di riparare gli impianti danneggiati dai bombardamenti con una certa rapidità. Nel 1944, nonostante l'economia tedesca sia già entrata in crisi, nonostante appunto gli bombardamenti alleati, nonostante la scarsezza sempre più evidente di materie prime, Speer riesce a ottenere risultati decisamente buoni. Lo si vede sui campi di battaglia, dove i nuovi carri Tigre e Königstiger iniziano a fare la loro presenza e a farsi sentire Non solo, si vede anche nella produzione di quelle che dovrebbero essere le Wunderwaffen, ne abbiamo già parlato in video apposito, lo trovate nel canale, quelle armi prodigio che dovrebbero cambiare il corso della guerra. Speer è l'uomo di fiducia di Hitler, ma la fiducia non è mai eterna. Su Speer in realtà si accendono i riflettori, anche da parte degli alleati che iniziano a interessarsi a quel ministro così strano. Il giornalista e scrittore Sebastian Hefner, sul giornale londinese The Observer, scrive a proposito di Speer: dei vari Hitler, dei vari Himmler, riusciremo a sbarazzarcene. Ma con gli Speer dovremmo fare i conti ancora a lungo, perché è un tecnico puro, è un abile organizzatore. È un giovane uomo brillante, senza bagaglio e senza altro scopo che seguire la propria strada, senza altri mezzi, se non le proprie capacità tecniche e manageriali. Insomma, Speer ci sa fare, ha dimostrato di valere, ma Speer, quella fiducia che Hitler gli aveva dato in maniera incondizionata, a un certo punto decide di non volerla più. Lo decide nel marzo del 1945, di fronte al decreto Nerone, il decreto con cui Hitler ordina la terra bruciata. Hitler ha capito che la Germania è destinata a perdere, e a perdere in maniera rovinosa, e dietro di sé non vuole lasciare nulla, ma proprio nulla. Non è bastata Varsavia, rasa al suolo. Avrebbe voluto vedere anche Parigi rasa al suolo, ma così non è stato. Trovate anche questo argomento nel canale. Vuole che l'intera Germania diventi una landa spianata, con la dinamite, non dai bombardamenti alleati, non dai combattimenti. Gli stessi tedeschi devono distruggere tutto, non deve restare più nulla, specialmente dell'apparato produttivo tedesco. Alleati e sovietici non devono impadronirsi di nulla. E qui Speer, per la prima volta, dopo tanti anni, disubbidisce, non ce la fa a mandare in fumo il lavoro paziente di anni, anni e anni, non tanto suo quanto degli industriali e di chi materialmente ha costruito quelle fabbriche e quei impianti. Disubbidisce, arriva a sabotare i piani di distruzione. Per questo motivo Hitler lo mette in disparte, non ne ordina la destituzione, non ne ordina la fucilazione come avviene per altri, ma lo mette in disparte. Speer è ancora nel Führerbunker di Berlino, poco prima della caduta. Scappa prima che Berlino resti isolata. Scappa a nord, a Flensburg, vicino al vecchio confine con la Danimarca, non più esistente dal 1940. A Flensburg si costituisce un nuovo governo, il governo von Krosigk, il governo organizzato dal grande ammiraglio Karl Dönitz, nominato successore dallo stesso Hitler, un governo che dura 10 giorni. Il tempo per trattare la resa incondizionata con gli alleati. Ed è proprio a Flensburg che Speer viene arrestato, interrogato, messo sotto processo a Norimberga. Speer erige una propria linea difensiva, innanzitutto isolandosi rispetto agli altri gerarchi, poi dichiarando di provare vergogna per quanto è avvenuto e di non sapere, di non conoscere determinati fatti. A Speer viene imputato un crimine, quello di aver autorizzato la riduzione in schiavitù delle masse di prigionieri e di lavoratori forzati, costretti a salire sui treni da tutta Europa e andare a lavorare appunto come schiavi fino alla morte nelle industrie tedesche. Riconosciuto colpevole, viene condannato a 20 anni di carcere che sconta nella prigione fortezza di Spandau. Non è l'unico ospite, lo sappiamo. La Spandau esce una volta scontata la pena, ma mentre a Spandau scrive molto Speer. Scrive 2 libri che diventano dei best seller, Memorie del Terzo Reich e Diari segreti di Spandau. Cosa scrive in questi libri Speer? Dà la sua versione dei fatti, ma è una versione che alla luce di ciò che emerge dal lavoro degli storici cade. Speer ha mentito. Speer sapeva. Speer si è solo difeso per salvare la propria vita. Glielo dice in faccia il cacciatore dei nazisti, Simon Wiesenthal, che lo incontra alcuni anni dopo. Se all'epoca avessimo saputo ciò che sappiamo oggi, stia certo, lei a Norimberga sarebbe stato impiccato. Questo gli dice Wiesenthal. Perché cosa sapeva Speer? Sapeva molto di più di quello che ha dato a intendere. Sapeva della soluzione finale. Era presente Speer ai discorsi di Posen nell'ottobre del 43, quando Himmler, parlando ai generali delle SS, ai Gauleiter, ai Reichsfighter e agli altri funzionari del partito, disse chiaramente cosa avevano in mente di fare con la soluzione ebraica. Avevano deciso per lo sterminio. E questo Speer lo sapeva. Speer aveva cercato di difendersi dicendo che aveva progettato negli ultimi giorni di assassinare Hitler immettendo del gas velenoso nelle condutture del bunker sotterraneo sotto la cancelleria, un bunker che aveva progettato e costruito lui stesso, ma era un coup de théâtre, una boutade, non era vero. Speer non aveva mai pensato di fare una cosa del genere, aveva solo dichiarato ciò per accreditarsi come un pentito dell'ultima ora. In realtà Speer, pur non essendo più nelle grazie di Hitler per essersi opposto alle distruzioni indiscriminate, non aveva mai rinnegato, aveva solo cercato di salvare se stesso. Albert Speer muore da uomo libero in un ospedale a Londra il 1 settembre del 1981. Dietro di sé lascia la memoria dei suoi lavori architettonici, lascia l'ingombrante ombra del nazismo, dei suoi rapporti con Hitler, di quel plastico della mai realizzata capitale mondiale Germania, lascia le sue bugie, le sue reticenze, lascia anche una figlia, Hilde, che ha cercato di togliersi di dosso quella pessima etichetta di figlia dell'architetto del diavolo, Hilde Schramm, questo è il suo nome. Nel 2019 ha ottenuto un riconoscimento dalla German Jewish History per il suo impegno a promuovere arte e scienza tra le giovani donne ebree. È stato un tentativo da parte sua di cambiare ex post il corso della storia, di dimostrare che il seme malvagio può morire e quando muore generare qualcosa di diverso, di completamente opposto. Hilde ha cambiato il proprio nome per non avere niente a che fare col genitore, un genitore che era sicuramente geniale nel suo lavoro, ma era anche un freddo opportunista e calcolatore. Allora riflettiamo a volte su cosa può essere la vita umana. Può portare disgrazie, può portare lutti, può portare morte, distruzione e anche disgusto per la vita stessa. Ma ciò che lasciamo dietro di noi, ciò che seguirà noi stessi dopo la nostra morte, può essere la memoria di esseri mostruosi oppure può essere un messaggio di redenzione portato avanti da chi abbiamo generato. Il male che gli uomini fanno viene sepolto con le loro ossa. William Shakespeare, Giulio Cesare. Non vale per Hilde Schramm, la figlia di Albert Speer, che ha rinnegato il cognome, ha rinnegato il passato e ha voluto voltare pagina. Lei non è la figlia dell'architetto del diavolo. Lei ha voluto dimostrare che tedesco non è uguale nazista, che Speer è un nome del passato e che le azioni valgono molto, molto di più di qualsiasi parola.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.